Bene, allora, spero che la vostra settimana sia andata bene. Possiamo ringraziare Dio che ha piovuto un po', perlomeno dalle parti nostre. Si sono abbassate un po' le temperature. Spero che in questa settimana abbiate anche avuto modo di leggere il Sermone sul Monte. Chi l'ha fatto può testimoniare che non è stata una lettura troppo lunga, è fattibile. E oggi andremo avanti appunto con il sermone e vedremo i versetti 3 e 4 del capitolo 5. Quindi li leggo adesso io. Versetti 3 e 4 del capitolo 5 di Matteo. Beati i poveri in spirito, perché di loro è il regno dei cieli. Beati quelli che sono afflitti, perché saranno consolati. Preghiamo. Padre Santo, vogliamo ringraziarti ancora un giorno per averti potuto lodare insieme. Come un corpo unito, come quella comunità locale, che siamo qui grazie all'opera di Cristo sulla croce, grazie alla tua opera salvifica nelle nostre vite. Voglio, ancora chiederti di parlarci tu attraverso la tua parola che possa aiutarci a essere concentrati e a trasformare tutte le nostre vite, a essere sempre più simili a Cristo e anticipare il giorno del ritorno di Cristo. Nel nome di Cristo Gesù. Amen. Allora, giusto per ricapitolare un po' brevemente quello che ci siamo detti la settimana scorsa, anche per chi non ci fosse stato, questi tre capitoli del Vangelo di Matteo, quindi dal 5 al 7, sono degli insegnamenti dati direttamente da Gesù ai suoi discepoli per insegnargli chi appartiene al suo regno e come vivere nel suo regno. Un regno inaugurato alla sua prima venuta, ma che sarà pienamente manifestato dopo la sua seconda venuta. Ed è quello che attendiamo anche noi, vivamente. Quindi, in tutto il Nuovo Testamento prevale un po' questo concetto del già, ma non ancora. C'è già un regno inaugurato, ma non ancora pienamente manifestato. Siamo già dei figli di Dio rigenerati, ma non abbiamo ancora il corpo glorioso che attendiamo con tanta pazienza anche. Stiamo vivendo delle benedizioni e delle gioie spirituali. Già adesso nel nostro cammino di fede, ma non ancora pieno come sarà un giorno. Quindi c'è questa tensione del già, ma non ancora. E questi sono solo alcuni esempi, sono tanti temi che potremo fare entrare un po' in questa formula. E comunque ci sono appunto tanti insegnamenti che Gesù dà ai suoi discepoli, quindi diretti anche a noi oggi come discepoli di Cristo nella nostra fede. E abbiamo visto che i primi versetti del capitolo 5 parlano appunto delle beatitudini, che non sono dei comportamenti da ricercare per diventare cristiano o per guadagnarsi la salvezza, ma che sono delle caratteristiche che delineano chi è discepolo di Cristo e chi no. Abbiamo anche detto che sono delle caratteristiche che ogni credente, ogni vero credente possiede e che le possiede tutte, anche se alcune in misura maggiore e alcune in misura minore. E oggi vedremo le prime due beatitudini. Appunto quella dei poveri in spirito e quella degli afflitti. E vediamo che il testo è strutturato in un modo abbastanza standard per tutte e 8 le beatitudini. Inizia con beato, questa parola makarios in greco, che significa appunto beato, ma anche benedetto, felice. Un esempio dell'utilizzo di questa parola è in Prima Corinzi 7,40, dove dice: tuttavia ella è più felice. Vediamo che anche questo può essere un buon termine per comprendere un po' questa parola utilizzata qui da Matteo. Poi identifica una categoria, chi è beato? Abbiamo i poveri in spirito, gli afflitti e così via. E poi conclude con una benedizione. Quindi per quale motivo è beato? Cosa ne verrà? Erediterà il regno dei cieli, saranno consolati, eccetera, eccetera. Quindi la prima beatitudine identifica come categoria di persone i poveri in spirito. Ma chi sono questi poveri in spirito? Vediamo nel brano speculare che abbiamo detto anche l'altra volta, che si trova in Luca 6, che parla solo di poveri in generale. Infatti, cito il versetto 20 dove dice: beati voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro. E storicamente abbiamo visto anche che per alcuni secoli questo brano di Luca è stato fatto prevaricare su quello di Matteo, quindi predicando una beatitudine dell'essere povero economicamente. E questo serviva a consolare i poveri per condizioni naturali, per condizioni familiari, ma portò anche ad un tipo di monachesimo che si fondò poi sulla povertà. L'altra volta abbiamo citato Tommaso d'Aquino, che identificò come primo dei tre consigli di questi tre capitoli la povertà. E poi sappiamo che rappresentante di questo stile di vita fu Francesco d'Assisi, e i francescani che abbiamo ancora oggi, possiamo incontrarli facilmente, specialmente nelle grandi città, che appunto hanno ancora questo stile di vita in cui rifiutano di possedere ogni cosa, rifiutano di avere denaro e così via. Ma la domanda che ci dovremmo porre oggi è veramente questo ciò che Cristo sta insegnando qui? È questo tipo di povertà economica che ci sta spronando ad avere per essere beati in qualche modo? Perché biblicamente la povertà non viene mai elogiata come una benedizione divina. Sì, a volte c'è scritto che la ricchezza può essere un grande impedimento per la fede. Conosciamo molto bene anche i passi del Nuovo Testamento e gli insegnamenti di Gesù. Ma la povertà non viene mai mostrata come una caratteristica elogiata. Sicuramente i poveri facevano parte, specialmente lo vediamo nell'Antico Testamento, di quelle categorie di persone di cui Dio aveva una cura particolare. E in queste categorie di persone ci metto appunto i poveri, ci metto gli orfani, le vedove e gli stranieri. E avevano anche il popolo di Israele delle leggi precise da rispettare per favorire il sostentamento di queste categorie. Una proprio banale, giusto per citarne, quando dovevano raccogliere dai campi, non dovevano raccogliere proprio tutto, ma qualcosa veniva lasciato per chi passava dopo, per i poveri, per gli orfani, per le vedove che passano poi per i campi a raccogliere ciò che restava e così avere del sostentamento. Un'altra cosa da citare è il fatto che il povero, molto più facilmente del ricco, aveva comunque modo di affidarsi completamente a Dio e al suo provvedere per le sue necessità. Cito Sofonia 3,12, dove un po' sembra indicare questo concetto, e dice: lascerò in mezzo a te un popolo umile e povero che confiderà nel Signore. E poi ci sono anche altri esempi ancora, sicuramente tutti ne conosciamo alcuni. Ma questo non è una certezza, questo dell'essere poveri, che se sono povero allora significa che mi affido completamente a Dio. Non è per niente una certezza, perché tanti poveri, esattamente come i ricchi, idolatrano e fanno affidamento sulle ricchezze. I ricchi sulle ricchezze che possiedono, i poveri sulle ricchezze che non possiedono e che bramano di avere. Perciò possiamo vedere quanto l'interpretazione della povertà economica non sembra molto forte, sembra avere delle falle questo modo di interpretare questo brano. Ma allora chi sono questi poveri in spirito di cui Gesù qui ci parla e definisce appunto beati? Infatti penso che Matteo non per niente abbia aggiunto il termine pneuma, in spirito, in questo brano, nella sua versione, quindi del Sermone sul Monte, perché questo aiuta a spiegare che lo stato di povertà che Cristo definisce beato in questo brano è qualcosa non di materiale, ma di spirituale. Vediamo nell'Antico Testamento anche Davide, il grande re Davide, che si definisce come questo afflitto nel Salmo 34, versetto 6, e dice: questo afflitto ha gridato e il Signore l'ha esaudito, l'ha salvato da tutte le sue disgrazie. L'afflitto nell'Antico Testamento era una persona che faceva completo affidamento su Dio per la sua salvezza, perché non aveva nient'altro in cui confidare, su cui confidare. Isaia, capitolo 57, versetto 15, parla degli umili di spirito e dei poveri di spirito, in spirito, appunto quelli che stiamo vedendo adesso in Matteo 5,3, e dice che è proprio colui che riconosce di non avere niente in cui confidare a livello spirituale. È colui che riconosce, il povero in spirito, la sua situazione di estrema disperazione e di essere disperatamente perso. È colui che riconosce le sue innumerevoli e indegne mancanze per stare davanti a un Dio così santo come Yahweh. È colui che ha compreso e riconosce la veridicità di Romani 3,12, in cui dice che tutti si sono sviati, tutti si sono corrotti, non c'è nessuno che pratichi la bontà, no, neppure uno. Essere povero in spirito è colui che riconosce la sua bancarotta spirituale, riconosce di essere un peccatore perduto, che non ha meriti, per potersi meritare niente, non ha azioni per potersi meritare niente, ma è solo meritevole del giusto giudizio di Dio. C'è una parabola che racconta Gesù in Luca 18, dal 9 al 14, che vorrei leggere insieme a voi. Ripeto, si trova in Luca capitolo 18, dal versetto 9 al 14, dove dice: disse ancora questa parabola per certuni che erano persuasi di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio per pregare. Uno era un fariseo e l'altro un pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così dentro di sé: «O Dio, ti ringrazio che io non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, neppure come questo pubblicano. Io digiuno due volte alla settimana, pago la decima su tutto quello che possiedo». Ma il pubblicano se ne stava a distanza e non osava neppure alzare gli occhi al cielo, ma si batteva in petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore. Io vi dico che questo torna a casa sua giustificato piuttosto che quello, perché chiunque si innalza sarà abbassato, ma chi si abbassa sarà innalzato». E questo è ciò che significa essere poveri in spirito. Questo brano è perfetto per darci un esempio, una comprensione di ciò che sta insegnando qui Cristo Gesù. E nella Bibbia abbiamo altri esempi di questo: Gedeone, Davide, Isaia. Infatti possiamo vedere anche Isaia come reagisce alla visione di Dio in Isaia capitolo 6, i primi 5 versetti, dove dice: «Nell'anno della morte del re Uzia, vidi il Signore seduto sopra un trono alto, molto elevato, e i lembi del suo mantello riempivano il tempio. Sopra di lui stavano dei serafini, ognuno dei quali aveva sei ali. Con due si coprivano la faccia, con due si coprivano i piedi e con due volavano. L'uno gridava all'altro e diceva: Santo, santo, santo è il Signore degli eserciti. Tutta la terra è piena della sua gloria. Le porte furono scosse fin dalle loro fondamenta, dalla voce di loro che gridavano, e la casa fu piena di fumo. Allora io dissi: guai a me, sono perduto, perché io sono un uomo dalle labbra impure e abito in mezzo a un popolo dalle labbra impure, e i miei occhi hanno visto il Re, il Signore degli eserciti». Nel Nuovo Testamento abbiamo ancora altri esempi. Per esempio abbiamo Pietro. Sappiamo essere un uomo caratterialmente forte, coraggioso, ma che davanti a Cristo disse: Signore, allontanati da me perché sono un peccatore. Abbiamo Paolo, come abbiamo avuto modo quest'anno di vedere insieme durante gli studi del mercoledì, al capitolo 3 di Filippesi fa una lista lunga di varie cose naturali e spirituali, religiose diciamo, che aveva da vantare nella sua società dell'epoca e nel Tempio. Tutte cose che lui ritenne un danno per poter guadagnare Cristo. E poi naturalmente abbiamo anche l'esempio di Gesù, che oltre ad essere venuto in terra per noi, prendendo forma umana, lui Dio prende forma umana e viene in terra, scende in terra per noi, continuamente anche durante il suo ministero in terra affermò con tutto ciò che diceva e tutto ciò che faceva, che lo faceva in obbedienza al Padre e tramite la forza che il Padre gli dava. Cito giusto Giovanni 5,30, uno dei tanti esempi in cui Gesù dice: io non posso far nulla da me stesso. Continuamente orientava lo sguardo al Padre e mostrava la sua dipendenza al Padre. C'è anche un insegnamento molto importante che ci ha lasciato sempre Gesù in Matteo 18, da 1 a 4, in cui appunto dice che il regno dei cieli è di chi è come i bambini. Al versetto 3 di preciso dice: in verità vi dico, se non cambiate e non diventate come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. E se proviamo a vedere un po' un bambino, possiamo notare la comprensione che il bambino ha di completa dipendenza dai suoi genitori. Sa di non potersi spostare da solo, almeno fino a una certa età. Naturalmente sa di non potersi provvedere del cibo da solo. Sa di non potersi provvedere i soldi per pagarsi la sua parte di mutuo, affitto, la sua parte di cibo, i suoi vestiti, le attività che fa. Il bambino fa pieno e completo affidamento sui genitori per poter ricevere qualsiasi cosa di cui ha bisogno. E così fa il povero in spirito. con Dio. Essere poveri in spirito è l'unico modo per riconoscere la propria necessità della morte propiziatrice di Cristo, del bisogno della grazia di Dio di essere lavati e purificati dai propri peccati, della rigenerazione dello Spirito Santo che avviene alla nuova nascita. Essere poveri in spirito è l'unico modo per essere nella giusta posizione e riporre la fede in Cristo Gesù, così da essere salvati. Essere poveri in spirito significa realizzare di essere irrilevanti davanti a un Dio così onnipotente e santo. Significa comprendere che non si ha alcun vanto possibile, non la tua posizione sociale, non la tua famiglia di provenienza, non il tuo stato lavorativo, non il tuo conto in banca, non hai nulla da vantare davanti a Dio, ma comprendi di essere del tutto spoglio e inadeguato davanti alla sua santità. È questa un'esperienza che tu hai avuto nella tua vita? Riesci a ricordarti quel momento o quel periodo di tempo durante il quale hai iniziato piano piano a comprendere lo stato perso e disperato nel quale ti trovavi, per poi correre a Cristo, ai piedi della croce, lasciare lì tutti i tuoi peccati e guardare al cielo per contemplare la sua grazia salvifica in Cristo Gesù? Se non è qualcosa che hai sperimentato, è qualcosa che ti consiglio, sul quale ti consiglio di riflettere molto attentamente. Prendi la parola di Dio, sfogliala, leggila, anche fino a consumarla se serve. Parla con qualcuno di vicino a te, chiama una persona della chiesa con cui ti senti a tuo agio, fatti spiegare il Vangelo e fatti spiegare la tua necessità di Cristo e della sua salvezza. Ti auguro veramente con tutto il cuore che tu possa farlo, così da poter vedere la santità di Dio, la sua giustizia e riconoscere la tua mancanza. Ma non disperare, perché se lo farai, nella Bibbia, nella sua parola, troverai un Dio pieno di amore e pieno di grazia, giusto, santo, ma pieno di amore e pieno di grazia. E che ha provveduto quindi a una soluzione alla nostra situazione, Cristo Gesù. Corri a Lui, gettati ai piedi della croce, abbandona tutti i tuoi peccati e vivi una vita di fede in Cristo Gesù. Se invece questa è già un'esperienza che hai vissuto, quella del comprendere il tuo stato di inadeguatezza davanti a questo Dio Santo, l'essere povero in spirito è comunque qualcosa che dovrebbe appartenere alla tua vita in generale, al tuo modo di essere, perché continuerai continuamente a vedere la tua necessità di Cristo ogni giorno, continuerai a vedere le tue mancanze, le tue cadute, i peccati nella tua vita e correre nuovamente a Cristo per contemplare la sua grazia, per riconoscere il tuo peccato e contemplare la sua grazia salvifica. L'essere povero in spirito sarà un atteggiamento quotidiano che avrai, nel quale, guardando a Dio e non a te stesso, vedrai sempre appunto la necessità più di Dio e meno di io, te, insomma, ci siamo capiti. Quindi questa beatitudine serve a produrre uno svuotamento interiore per poi poter essere pronto a essere riempito dallo Spirito Santo e dalla parola di Dio. Arriviamo ora alla seconda beatitudine. Beati quelli che sono afflitti perché saranno consolati. Il vocabolo utilizzato da Matteo qui è penteo, che ha diversi significati. Infatti può significare afflizione, piangere, gemere, portare il lutto. Ed è particolare che, diciamo, in una certa parafrasi questa beatitudine dica beati, quindi felici, gli infelici. Sembra un po' un paradosso. E questi insegnamenti sono proprio contrari alla filosofia del mondo in cui ci troviamo. L'essere povero in spirito, essere afflitti, no, grazie, che schifo, non è qualcosa che voglio fare io, non è qualcosa che voglio essere io. Infatti, qualsiasi cosa intorno a noi ci spinge, in un certo senso ci dice: dimentica le cose brutte, dimentica le cose tristi, le cose che ti danno fastidio, usa qualsiasi mezzo disponibile e possibile per non pensarci e goditi la vita. Quindi cerchiamo di capire perché Cristo invece definisce beati gli afflitti. Perché definisce beati i poveri in spirito, l'abbiamo visto. Una cosa importante è che l'ordine delle beatitudini non è casuale. Infatti abbiamo visto la beatitudine di prima, l'essere povero in spirito, il comprendere e riconoscere la propria peccaminosità davanti a un Dio santo. E questa beatitudine porta avanti un po' quel concetto. Perché in un vero credente, dopo la ammissione della peccaminosità, avviene il ravvedimento. C'è prima quindi la confessione del peccato e poi c'è il pentimento per quel peccato commesso. Si è tristi, si arriva a essere afflitti, a gemere davanti a Dio e a gridare a Lui per ricevere il perdono per quel peccato che si è realizzati di avere. Certamente la prima beatitudine, diciamo, che può rappresentare uno step anche fino a se stesso, nel senso che ci sono alcune persone che arrivano a realizzare di essere peccatori, peccatrici, insomma, dicono sì, ok, ho capito questo concetto, sono un peccatore, ma sinceramente sta bene così, grazie. Io non credo che quello sia il vero significato dell'essere povero in spirito, perché questo tipo di povertà spirituale di cui parla qui va avanti, produce delle reazioni, come l'afflizione per quel peccato. Quindi, nel vero credente, questa comprensione di chi si è, della situazione in cui ci si trova, porta al pentimento, all'essere contriti per il peccato commesso di fronte a Dio. E quando, a seguito di ciò, avviene appunto la nuova nascita, si è atterriti proprio da quell'afflizione di comprendere quanto dolore e quanto peso hanno avuto quei peccati poi, quelli passati, quelli presenti, quelli futuri. Quanto peso hanno avuto su Cristo che li ha portati sulla croce al Golgotha. E veramente questo è un sentimento che più lo realizzi più ti atterrisce. E se non fosse per la grazia di Dio e per la guarigione che porta con la nuova vita, veramente penso che la realizzazione di questo grande peccato della nostra vita ci atterrerebbe, ci schiaccerebbe definitivamente. L'afflizione di cui parla qui Gesù non è l'afflizione che possiamo avere per aver preso un brutto da scuola, per non aver superato un esame, per aver perso un lavoro o per aver perso una persona cara. L'afflizione di cui parla qui Gesù è spirituale e riguarda appunto le cose spirituali. E vediamo che biblicamente questa afflizione ha, per così dire, due campi di azione. Uno personale, che quindi riguarda la propria vita, il proprio peccato, e un altro che possiamo definire universale, che quindi riguarda i peccati delle persone intorno a noi, della Chiesa di cui facciamo parte, i peccati del mondo, dell'essere umano in generale. Quanto siamo lontani nella società in cui viviamo dai precetti di Dio, quanto lo stiamo disonorando con lo stile di vita del paese in cui siamo. E vediamo appunto che nella Bibbia ci sono diversi esempi di questo, di ciò che ho appena detto. Paolo in 1 Corinzi 7,24 dice: me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Parla di se stesso. Poi in 1 Corinzi 5,2 dice anche: e voi siete gonfi e non avete fatto cordoglio perché colui che ha commesso questa azione fosse tolto di mezzo a voi. Lo porta anche quindi a un cerchio un po' più grande, la chiesa locale. In 2 Corinzi 12,21 ancora dice: e che al mio arrivo il mio Dio abbia di nuovo a umiliarmi davanti a voi e debba piangere per molti di quelli che hanno peccato precedentemente e non si sono ravveduti dall'impurità, della fornicazione, della dissolutezza a cui si erano dati. Abbiamo anche un altro esempio nell'Antico Testamento, Esdra, al capitolo 10, al versetto 1, dove troviamo scritto che mentre Esdra pregava e faceva questa confessione piangendo e prostrato davanti alla casa di Dio, il salmista, nel Salmo 119-136, anche dice: fiumi di lacrime mi scendono dagli occhi perché la tua legge non è osservata. E ci sono ancora tanti esempi. A conclusione porto comunque sempre uno di Cristo, il quale anch'egli ha pianto durante il suo tempo in terra. cito Ebrei 5, versetto 7, dove dice: nei giorni della sua carne, con alte grida e con lacrime, egli soffrì preghiere e supplica a colui che poteva salvarlo dalla morte, ed è stato esaudito per la sua pietà. Benché fosse figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che soffrì, e reso perfetto, diventò per tutti quelli che gli ubbidiscono autore di salvezza eterna. Ancora cito Luca 19, versetto 41, dove dice: quando fu vicino, vedendo la città, piasse su di essa. E poi Giovanni 11:35, penso uno dei versetti più famosi al mondo, perché è il versetto più corto della Bibbia, Gesù pianse. E quindi vediamo che questa esperienza di afflizione appartiene alla conversione esattamente quanto al cammino di fede dopo la conversione. Magari la conversione è un'afflizione più concentrata sul proprio peccato, sulla propria condizione nella quale ci si trova davanti a questo Dio Santo, sulla realizzazione di cosa ho combinato negli ultimi anni. E poi, nel cammino di fede, a questa afflizione viene sommata l'afflizione per gli altri. Ad esempio, per le persone della Chiesa che stanno deviando dalla retta via, che stanno facendo delle scelte sbagliate. E scelgono il mondo invece che Dio. Scelgono di credere e di andare dietro a delle promesse, delle gioie che il mondo ipoteticamente e aggiunge anche falsamente offre, invece che andare dietro alle benedizioni certe che il Dio eterno, creatore, sovrano e veritiero promette. Che disastro! Come dovremmo essere noi afflitti per queste persone, quanto dovremmo piangere in preghiera per loro affinché il Padre possa riportarli nel giusto cammino. Cito anche una traduzione di questo versetto da Lutero, quando tradusse la Bibbia in tedesco. Egli usò il modo, diciamo, di tradurlo come: beati coloro che portano su di sé la passione, proprio per identificare che non si trattava di un'afflizione. Ahi, mi sono scorticato il ginocchio cadendo con la bicicletta. Ma parla di una passione, riferendosi naturalmente anche alla passione di Cristo per il peccato proprio e quello del mondo. E quindi dovremmo anche avere questa afflizione per il mondo, per il modo in cui questo fantastico creato di Dio si trova e come è stato condizionato dal peccato, per il modo in cui le persone vengono sfruttate, tradite, abusate, denigrate, mutilate, uccise per le guerre, per il modo in cui il corpo delle persone viene denigrato, sfigurato, cambiato non a gloria di Dio, ma a insultare la creazione buona di Dio, a perdizione, per il modo in cui il creato, la terra, i cieli, creati in un modo stupendo da Dio, e di come ne stiamo abusando e lo stiamo maltrattando. Si parla tanto in questi anni di inquinamento dell'aria, dei mari, della terra. E non tutti sono giustificabili dal grande numero di abitanti che siamo sulla terra. Ma tanto è dato dalla brama, dall'avidità di avere di più, di guadagnare di più, di avere più potere, dal peccato in generale. E Paolo piangeva, quindi, ritornando un po' a quelle due categorie, piangeva per la sua condizione. Me infelice, chi mi libererà da questo corpo di morte? Piangeva per le chiese, poi abbiamo citato anche altri che piangevano per la condizione del popolo di Dio, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento. Gesù pianse per il giudizio di Dio che stava per incombere su Gerusalemme, per aver rifiutato di ricevere Cristo. Pianse per le conseguenze del peccato che il peccato aveva prodotto all'essere umano, anche durante il funerale di Lazzaro, vedendo appunto la morte, la sofferenza, la tristezza e così via. E qual è il nostro atteggiamento? Se vediamo Luca 6, addirittura al versetto 25 dice: guai a voi che ora ridete, perché sarete afflitti e piangerete. Qual è il tuo atteggiamento? È uno che comprende afflizione o sei spensierato? Con ciò non capite male, non sto cercando di instaurare una cristianità triste, depressa, Ma l'ignorare la situazione di peccato nel quale si trova il mondo, e spesso anche la Chiesa, non è la soluzione. Non è un comportamento incoraggiato dalla Bibbia, ma anzi dobbiamo essere afflitti per ciò che succede intorno a noi, per ciò che vediamo, per ciò che leggiamo sui giornali o vediamo ai telegiornali. In questi giorni leggevo un articolo che racconta di questa donna di 36 anni di Ponte Lambro, qui nel Milanese, che nei giorni scorsi ha lasciato la figlia da sola in casa con il biberon nel suo lettuccio, serrande abbassate, finestre chiuse nel bel caldo di luglio, con un biberon che a quanto pare oltre al latte ci aveva mischiato dentro un calmante per fare in modo che non piangesse e attirasse l'attenzione del vicinato, e l'ha lasciata da sola a casa per una settimana per potersi andare a godere del tempo con il suo compagno che viveva dall'altra parte, perché lei aveva il diritto di godersi del tempo da sola. E così ha lasciato morire a stenti e a sofferenze una bambina di 18 mesi. E questa è solo una delle tante storie che ci sono ogni giorno in Italia, figuriamoci nel mondo. E dovremo capire come queste condizioni sono, come queste situazioni vengono causate dal peccato, dall'egoismo, dall'assassino, dalla brama, dall'adulterio, e di come queste cose distruggono la vita delle persone. Produce dolore e disonore a Dio. Come possiamo noi, da credenti, avendo compreso che è Dio ciò che vuole per il suo popolo, ciò che vuole per il suo creato, non essere afflitti da queste situazioni e non piangere in preghiera chiedendo un suo intervento, un suo risveglio, una sua azione, che sia anche il suo ritorno per mettere fine all'afflizione e al peccato che ormai pervade tutto il mondo? Come possiamo ignorare tutto questo e pensare solo a noi stessi, alla nostra vita, finché non è qualcosa che ci riguarda? Il cinismo non è una soluzione biblica. Mi dispiace, anche io tendo ad essere un po' cinico, ma il cinismo non è una soluzione biblica. Dobbiamo essere afflitti e pregare a Dio per questo, per ciò che vediamo intorno a noi. E vediamo che la benedizione promessa in questa beatitudine è che saremo consolati. Ed è così. I nostri predecessori, nella fede, che vivevano prima di Cristo, aspettavano la consolazione di Israele. Vediamo ad esempio Isaia 61:1, dove dice: lo Spirito del Signore, di Dio, è su di me, perché il Signore mi ha unto per recare una buona notizia agli umili, mi ha inviato per fasciare quelli che hanno il cuore spezzato, per proclamare la libertà a quelli che sono schiavi, l'apertura del carcere ai prigionieri, e così via. Questo è un passo, come tanti altri, che mostra come l'aspettativa del Messia nell'Antico Testamento era di un consolatore, di qualcuno che si sarebbe preso cura del suo popolo. E questo brano poi Gesù lo applica a sé in modo molto esplicito in Luca 4, dei versetti 16 al 21, se qualcuno vuole andare a controllare a casa. E cito ancora anche Luca capitolo 2, 25, dove dice: viene in Gerusalemme un uomo di nome Simeone. Quest'uomo era giusto e timorato di Dio e aspettava la consolazione di Israele. Vediamo che questo era un tema attuale per loro ancora dopo migliaia di anni. Al tempo della nascita di Gesù ancora aspettavano la consolazione di Israele, non era un sentimento perso. E così Cristo appunto afferma che queste profezie si sono avverate in lui, e veramente il suo ministero in terra, possiamo vederlo attraverso i Vangeli, è stato un ministero di consolazione per coloro che meno se l'aspettavano. Nella prima beatitudine abbiamo visto che la promessa era di loro il regno dei cieli, e proprio questo successe, che coloro che non erano poveri in spirito, ad esempio i farisei che cercavano la giustizia attraverso le orazioni, o i ricchi che non erano disposti a lasciare le proprie ricchezze per seguire Cristo, non vi entrarono, furono esclusi. Invece il regno dei cieli fu dato ai poveri, alle prostitute, ai pubblicani, agli emarginati, a coloro che si resero conto della loro povertà spirituale e ne furono afflitti, che ricevettero la promessa del regno dei cieli e dell'essere consolati. E lo stesso succede anche a noi. Siamo consolati in prima battuta alla nostra conversione, poi siamo consolati anche nel nostro cammino di fede, grazie allo Spirito Santo che abita in noi. Gesù Cristo ha chiamato in Giovanni 14,16 lo Spirito Santo come il Consolatore, vi manderò il Consolatore. E poi in terzo luogo abbiamo quella che possiamo chiamare la consolazione escatologica, ovvero una consolazione che riceveremo al ritorno di Cristo, quando i nostri nomi saranno letti ad alta voce dall'agnello del libro della vita. E quando saremo con Cristo nei nostri corpi gloriosi, godremo della sua presenza e della sua essenza per l'eternità. Che gran giorno che sarà! Sarà un giorno di gioia per chi avrà vissuto per fede, naturalmente, per chi è stato povero in spirito e afflitto per la condizione di peccato in cui si trovava e che ha trovato la sua unica consolazione nella vita in Cristo Gesù. Che giorno terribile sarà invece per quelli che non hanno trovato la loro consolazione in Cristo Gesù. Che giorno terribile sarà per coloro che saranno separati dai santi di Dio, i credenti, per essere giudicati e condannati all'inferno a causa del loro rifiuto di Cristo. Che dolore e stridore di denti, che tenebre e senza speranza sarà la loro situazione per l'eternità. È per questo motivo che oggi voglio invitarti, se non sei credente, a prendere molto seriamente questo insegnamento che Cristo Gesù ci sta dando qui. Perché non stiamo parlando di un paio di scarpe, non stiamo parlando di un film da guardare questa sera o di un'adesione a un partito politico. Qui stiamo parlando dell'eternità, stiamo parlando della tua eternità, quella condizione eterna nella quale ti troverai. E se non sei un discepolo di Cristo, vai oggi stesso a Lui, leggi la sua parola, scontrati con le verità che ci sono in essa, perché sono verità, te lo posso assicurare. Scontrati con la sua santità, con la realtà della tua peccaminosità davanti a Dio, e grida a Dio in preghiera che possa usare la sua grazia e la sua misericordia per salvarti, per salvare anche te, come ha salvato tante altre persone. Che possa darti la fede per vivere le sue promesse e nella sua volontà. Che possa tu essere strappato dalle tenebre per vivere nel suo regno eterno, per vivere nel suo regno già inaugurato anche, per entrare a far parte della sua chiesa, del suo popolo. Riesci a vedere la necessità che hai di Cristo? Riesci a vedere la situazione disastrosa nella quale ti trovi? Vai a Cristo. Per noi invece che già siamo in un percorso di discepolato con Cristo, già stiamo seguendo, siamo già avviati in questo percorso bellissimo di fede che tutti possono confermare, siamo invitati a riflettere su queste due caratteristiche. L'essere poveri in spirito ed essere afflitti è qualcosa che ci riguarda, è qualcosa che noi viviamo. Naturalmente ne parlo di intenderli nel modo giusto. Come ho detto prima, non dobbiamo vivere questo essere poveri in spirito e questo essere afflitto con un senso di pesantezza che porta a una depressione e che ci schiaccia, perché insieme al riconoscere il nostro essere poveri in spirito e all'essere afflitti per il nostro peccato e quello del mondo, abbiamo anche Cristo e possiamo guardare a Lui per vita, per speranza, per forza. Possiamo guardare alla sua salvezza che ci ha provveduto e così gioire. L'invito di Gesù in Matteo 11,28 fino a 30 è: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Dio vi benedica a tutti e buona domenica.